abbiamo il direttore dell'oratorio di San Michele Arcangelo di Cerveteri, signor Stefano Bruschi, accompagnato da Chino Paolini, facente parte del direttivo. L'argomento è l'oratorio. Adesso diamo la parola a Chino Paolini.
Buonasera a tutti voi. Chiedo pochi minuti di attenzione a voi tutti. Grazie. Voglio fare un breve riassunto della storia dell'oratorio da me vissuta, dalla sua fondazione ad oggi. Correva l'anno 2001. In Viale Manzoni vi era un campo di tennis dove spesso noi amici ci si ritrovava a giocare. Tra questi c'era anche Massimo Mecozzi, dove un giorno mi disse che si stavano prodigando per aprire un oratorio nel vecchio campo sportivo di Cerveteri. E mi disse che fra i vari progetti era anche incluso la costruzione di due campi di bocce. Questi erano da me graditi, avendo io fatto tanto sport e con l'avanzare degli anni rimane l'unico che si può continuare a praticare fino a tarda età. Perciò andai da mio figlio Furio al negozio Osi e demmo un contributo. Ma purtroppo nell'aprile 2002 ebbe un'ischemia cerebrale e feci 4 lunghi mesi di ospedale. Tornai a casa, feci molto terapia, però pensavo a ciò che ne era avvenuto dell'oratorio. Non mi andava mai via dalla mente. Quando fui in grado poi di prendere la macchina, venni a vedere. Trovandomi di fronte alla famosa scalinata marmorea dell'ingresso del vecchio campo sportivo, mi rivenne in memoria quanto 60 anni prima le saliva 2-2 per giocare le partite di campionato con il Cerveteri. Ora però ne salivo una alla volta e con fatica. Appena fui all'altezza del cancello, rimasi colpito all'apparenza dell'oratorio. Mi sembrò un quadro di Walt Disney. Prati in erba, viali mattonati, aiuole, panchine, luci, campi di calcio con le reti e con le illuminazioni, quelle grosse illuminazioni per i giochi di notturna, alberata, e vi sono una dozzina di grossi pini che specialmente all'estate danno un'ombra veramente stupenda, e vidi un campo di bocce un po' spoglio, ma regolamentare. Dico regolamentare perché io ho giocato molto a bocce e lo vidi subito che era regolamentare, perché i campi di bocce sono dai 25 ai 28 metri per 4,5. Poi il grande caseggiato bellissimo e i vari giochi per i bambini. Infine trovai il mio amico Roberto Paolangeli, che con sua figlia Floriana e suo genero Pino, un factotum tuttofare, veramente una persona ammirevole, sa fare di tutto. Essi si prodigavano a mantenere l'ordine interno, le pulizie, il taglio di erba, di siepi, annaffiare il campo di calcio, eccetera. Ora qui mi soffermo, perché da questo momento è passato tanto tempo, qualche annetto, e purtroppo cosa succedeva? Che tutta la struttura, non eseguendo il lavoro di mantenimento, purtroppo andava a deperire. Era ovvio questo, ma non c'erano i soldini per fare tutto questo. Beh, posso dire che sia Roberto che il suo genero prendevano dalla loro tasca i soldini per comprare la benzina e tagliare l'erba. Questo facevano. E appunto per questo, parlando con Roberto, io e lui arrivammo a una definizione, cioè autotassarci nel gioco delle bocce, perché ogni partita sono di 4 persone, 0,50 cada uno, si rimediavano 2 euro ogni persona, e rimediare quei soldini che potevano bastare per almeno per comprare la benzina, qualche rubinetto rotto, qualche piccolo intervento. E si andava avanti così, ma come ripeto, la struttura andava a deperire. E porto un esempio, è come un piccolo aereo che percorre la pista ma non riesce a decollare, e per forza, non c'erano i soldini, così era l'oratorio, non decollava. Roberto comunque era talmente preoccupato che si sentiva la cosa sua, ed è stato sempre così quel ragazzo, ed infine decidemmo di rivolgerci ai fondatori dell'oratorio. Io la persona che conobbi allora nel 2001 fu Massimo, ecco, sapendo dove stava in comune cominciai ad andare più di una volta, una, due, tre volte, ma Massimo prese subito in considerazione la cosa, non perse tempo, ma come tutte le cose ipse fatto non si può fare, c'è voluto il suo tempo. Quando si è, appunto, lui ha organizzato, si è iniziato a fare delle riunioni nella chiesa qui a Santa Maria con Don Valerio e i soci fondatori, nelle persone di Massimo Mecozzi, Paolo Vaia e l'avvocato Renato Arseni e Stefano Bruschi, che io non conoscevo, io Stefano non lo conoscevo, però faceva parte di questo gruppo di ragazzi che già si prodigavano per fare di questo, in cui io invitavo a trovare un responsabile e iniziare tutto di seriamente di sana pianta, era da spazzare via tutto e ricominciare dall'ABC, però ci voleva una persona capace. Ed ecco che in una di queste riunioni i soci fondatori ci presentano la persona di Stefano Bruschi, cioè un loro collaboratore fin dai primi tempi, che io in quella circostanza lo conobbi rimanendo compiaciuto alla sua presenza. Sì, volli incontrarlo, sai, un po' tutti noi abbiamo il sesto senso, appena io l'ho visto questa persona mi piacque come persona, rimasi molto compiaciuto della sua presenza, e in quella circostanza fu nominato direttore dell'oratorio. Ma adesso bisogna vedere all'atto pratico, mi dicevo fra me e me, comunque alle riunioni successive in oratorio, io trovai Stefano in una persona educata, cioè fondamentale, rispettosa, affabile, che non disdegna di rimboccarsi le maniche quando occorre, ma soprattutto un ottimo organizzatore. Questo si nota subito, le capacità, anche una persona che ha studiato purtroppo le ha queste possibilità. Ed ecco che con sacrifici e lavoro, insieme alla famiglia Paolo Angeli in prima fila ed altri collaboratori, tra cui anch'io, che con un finanziamento per rendere più funzionale il campo da bocce, che questo piccolo velivolo finalmente riesce a prendere quota, si è rimesso nella pista, ha preso quota, ha volato su in alto nel cielo, nel blu, dipinto di blu verso il sole, come dice la canzone di Modugno. Comunque la prospettiva è buona, con la guida e la volontà di Stefano insieme al lavoro dei Paolo Angeli, io vedo in fondo al tunnel una luce sempre più viva, sempre più brillante, così si suol dire. Stefano poi mi incaricò di contattare i possibili fornitori per aprire un piccolo bar, che era indispensabile. Essendo io stato commerciante per 40 anni, non mi fu difficile. Ora voglio elogiare un mio personaggio un po' alla mia maniera, chiedo scusa, sì, un po' strana. Ritorniamo indietro nel tempo di tanti anni, era il 2 agosto del 47 a.C., perciò oltre 2000 anni fa, quando il generale romano Gaio Giulio Cesare, col suo forte esercito, affronta una dura battaglia contro Farnace II nel Ponto, a Zela. Voglio precisare che precedentemente Farnace II aveva già sconfitto un esercito romano, ma in questa successiva battaglia Farnace venne sconfitto. Da questa vittoria nacquero tre parole che sono poi passate alla storia, che abbiamo studiato un po' tutti. Il generale romano Gaio Cesare in quella circostanza, dopo la vittoria, disse: veni, vidi, vici. Ebbene, queste parole io le dedico a Stefano, dicendo, è venuto, ha visto e ha vinto. Sì, e di questo ne siamo orgogliosi e molto soddisfatti. Ora, devo ritornare un po' a ritroso del periodo delle sette vacche magre, come dice la Bibbia. Difatti, il periodo che io venni insieme a Stefano, a Roberto, che non poteva planare questo piccolo velivolo, era un periodo che si poteva solamente fare qualche piccolo lavoretto, qualche piccolo intervento, ma non c'era la possibilità vera e propria. Quando un giorno, un pomeriggio, perché io tutti i pomeriggi venivano su a trovare Roberto, anche, e poi mi facevo anche la partitina, è chiaro. Un giorno mi dice Roberto, sai, è successa una cosa molto grave, e mi dice che stava sorgendo dal terreno un'umidità fino ad arrivare l'acqua ad espandersi sempre di più dove giocavano i bambini. E allora dico, ma qui la cosa è seria, qui si è rotto qualche tubo sotto. E come facciamo, Roberto? E chi è che fa un lavoro del genere? Che prezzo da fare uno scavo? Sapere dove era la rottura del tubo, trovare il tubo, fare l'escavo. E qui non è che il comune si è mai prestato, non mai un'opera di niente, di niente. Non c'era possibilità. Allora Roberto mi dice, purtroppo Chino, bisogna parlare, devo telefonare a Paolo. Ma sai, non mi va tanto a telefonargli perché già si è prestato in un'altra circostanza. Ma dico, vabbè, solamente lui ci può salvare. E intanto l'allagamento continuava ad allargarsi sempre di più. Comunque, telefonò a Paolo e Paolo venne. Venne con degli operai e venne con una piccola ruspetta che con il braccio cominciò a escavare. Già Paolo aveva un'idea di dove poteva essere la rottura, perché essendo stato un fondatore aveva un'idea dove poteva, infatti dopo vari scavi ha trovato la rottura, è stata riparata, è stata chiusa. E voglio continuare di quello che ha fatto Paolo, sì. Perché lì c'era il girello che erano da molti mesi che era sfasciato, era rotto. Allora lui si è preso la briga di prendere, portarlo in officina, fare un lavoro come si doveva, difatti il girello sta lì che gira anche, solamente col vento, per quanto sensibile. E quello era il leader per i bambini, era indispensabile a metterlo a posto, ma solo Paolo poteva farlo. E non finisco qui. Si è prodigato anche per il bagno per l'handicap, i ragazzi handicappati, ha fatto un bellissimo bagno anche lui. Ebbene, posso dire che Paolo Vaia ha seguito più o meno le orme del padre Annibale, di cui c'è una targa come benefattore di Dall'Oratorio. Ebbene, questa persona, quando io la vedo, a parte che mi è diventato anche parente, ma questo non dice niente, io quando lo vedo lo guardo negli occhi e gli dico grazie Paolo, sei stato bravo, veramente sei ammirevole, persone come te ce ne vorrebbero tanti. Sì, perché è rimasto sempre all'oscuro, sempre dietro le quinte, sempre al buio, ecco perché io voglio parlarne. E insieme a Paolo devo parlare di un'altra persona, permettetemi di dirlo, Paolo Angeli Amerigo. Ebbene, Paolo Angeli Amerigo fungeva da muratore fino dall'inizio dei lavori dell'oratorio, ha lavorato fino alla fine dei lavori del laboratorio. Anche lui, un'altra persona come Paolo, che si è prestato ed è rimasto all'ombra ed è rimasto all'oscuro, e da elogiarlo, sono persone da stimare, io l'ho voluto dire questo. Ora ci sono, a fuori di porto, come si suol dire, ci sono delle voci poco simpatiche nei confronti dell'oratorio che io ho percepito. Ebbene, io a queste voci gli voglio dire una cosa, voglio parlare un attimo di quell'oratorio, un momento. Innanzitutto l'oratorio è ubicato nel più bel posto di Cerveteri, il luogo più alto, più bello, che domina tutta la vallata, prima quando non c'erano le case si vedeva il mare. Ebbene, sono sicuro che se non era la piazza principale, era una delle piazze principali degli antichi etruschi, degli antichi del Cerveteri, del Ceri, dei tempi degli antichi etruschi. Perché sotto ci sono delle fondamenta ancora in marmo, ciò vuol dire che c'era una piazza importantissima, prima cosa. Poi oggi quello che dà l'oratorio, dà tutto un servizio bellissimo, come già ho prospettato. Ma poi c'è un'altra cosa molto importante. Il pomeriggio, alle prime ore del pomeriggio, le donne con i passeggini, le signore, tante mamme con i passeggini vengono con i propri figli, subito si avviano verso sotto quell'ombra di quei bei pini a respirare ossigeno, perché qui c'è l'ossigeno, qui c'è l'aria buona, non è quella di Roma, né di Napoli, né di Milano. E accompagnata da queste mamme ci possono essere anche dei bambini più grandicelli che anche si dilettano a giocare nei vari giochi, la lattalina, il girello, lo scivolo e anche giochi appropriati per loro. Bene, un'altra cosa devo dire, molto importante. Oltre a questi ragazzi ci sono i giovinottelli. Ebbene, Stefano qui ha fatto una scuola a calcio. Ebbene, Stefano si deve accollare un lavoro non indifferente, flottiglie di giovani che si segnano, gli si deve dare i servizi, si deve dare la vestizione, comporre le squadre, parlamentare con gli allenatori, fare i campionati, i tornei, dare i premi. Stefano qui, insieme a Floriana, devono lavorare, ci sono delle giornate di pomeriggio interi che non si muovono dal computer, sono sempre presenti, ecco il sacrificio, ecco la volontà, ecco la capacità, ecco l'organizzazione, è questo che a noi ci voleva, e questo dà l'oratorio. Questi ragazzi, quando stanno dentro l'oratorio, stanno fuori dalla strada, fuori dalle cattive compagnie, stanno al sicuro, perché fuori possono trovare di tutto, dai pericoli, dai vari e tanti pericoli, dalle cattive compagnie a cose brutte, invece qui respirano aria sana, qui in questo ambiente oggi si respira l'aria di persone educate, rispettabili. Quante volte è successo che durante le partite magari qualche ragazzo dice qualche parola fuori posto, e mi ricordo ancora Roberto, alle gambe, sai il detto romanesco, occhio, e infatti subito si ricredono, perciò vengono anche corretti da qualche piccolo sgarbo, qui vengono educati. Noi abbiamo bisogno che questa nuova generazione cresca sana, pulita, con rispetto, ad ambo le parti. Questo vogliamo noi, è questo che deve dare l'oratorio, è questo che devo dire a queste persone. Ebbene, io ho potuto constatare di persona un particolare, io non l'ho detto mai a nessuno, lo dico adesso. Io tutti i pomeriggi venivo su, appena salgo le scale, dietro di me sento starnazzare un gruppo di ragazzetti, purtroppo sono giovani, saltano come i galletti, come abbiamo fatto poi noi tutti. Mi sorpassano, salgono le scale, appena si trovano all'altezza del cancello che si mettono nel vialone, all'improvviso questi ragazzi si ammutoliscono. Ma come siamo? Perché si ammutoliscono? Ebbene, sembrava che i militari, cos'è quanto compongono la squadra, allineati e coperti, silenzio. Questi ragazzi si sono messi allineati, parlare sottovoce, regolarmente, con garbo. Ebbene, sapete perché, signori? Perché questi ragazzi sono entrati, hanno respirato l'aria pura, buona, pulita, di educazione, di rispetto. Ecco, questa dirigenza cosa fa in questi ragazzi, in questo ambiente? Beh, sarebbe ancora da continuare tantissimo, ma lasciamo stare. Però voglio menzionare un'altra persona, Giuseppe Albarello, chiamato Peppe. e inoltre anche Marcella col suo marito che è venuto, si è affiancata a Floriana, l'unica femminuccia che c'era come dirigenza, anche Marcella molto collaboratrice insieme al marito, veramente fa bene, almeno sono due femminucce che stanno, si fanno anche compagnia. E Albarello, Giuseppe Albarello, chiamato Peppe, una persona che fin dall'inizio non si è mai tirato indietro, sempre senza dirmi nulla, lui ha partecipato con affetto, con piacere, con gusto, ha collaborato in una maniera che lo devo menzionare. E tuttora, purtroppo, con la scomparsa di Roberto si è accollato anche altre cose un po' più gravi, purtroppo. Ciò che non faceva Roberto adesso le deve fare lui. Comunque, poche domeniche fa andai col Fabri in oratorio per applicare le tende parasole nei vari sedili del campo di bocce e vi trovai Stefano che stava liberando il campo di calcio preparandolo per un nuovo interramento per migliorare il suolo. Una volta finito i lavori ci stavamo trovati insieme ed egli mi accennò che si dovevano fare le due panchine che vanno alle due estremità del campo, 8-10 posti, ambo le parti. E iniziò, sai, con la sua buona maniera di sorriso, iniziò a circuirmi per fare le mie spese. No, Stefano, no, basta. Ma guarda, Chino, mi accontento anche di un 50%. Vedi, quanto trovi queste persone che stanno lavorando per altri con questa lena, con questa passione, con questa volontà. È ammirevole, è ammirevole. Ma io sorridendo gli dissi di no. Ebbene, Stefano, in questa circostanza io ho già telefonato al Fabbro. Telefonai il giorno dopo. Stai tranquillo, si farà tutto a mia spese. Contento? Ora, da palo in frasca, la famiglia De Angelis ci chiese se era possibile organizzare una gara di bocce in memoria del loro familiare a Remo. Tutto a loro spese, anzi hanno fatto dei regali bellissimi. Come si ricorderà sempre dell'amico Remo, una persona che esprimeva un'amicizia vera, mi pare ancora di vederlo che lui entrava dal cancello nord, piano piano col suo passo stanco, con i suoi occhialoni neri, il cappelletto, miccando un sorriso mentre si avvicinava e appena noi ce ne accorgevamo, oh, se è arrivato Remo, vieni Remo, sì, perché era acclamato, gli si voleva bene. Era un pascioccone, non si arrabbiava mai, veramente era amato da tutti noi. Comunque la gara è stata eseguita ed è riuscita bene. Sono stati appunto dati questi ricchi premi, dati da De Angelis, come ripeto, bellissimi veramente. Ed è in questa circostanza che poi il direttore Stefano ci ha premiato ai vincitori del torneo. Come accordi già presi con Stefano, e finisco, in questo loco si deve lasciare un segno indelebile che ricordi Roberto. La sua presenza è stata indispensabile, egli è stato un trascinatore, egli è stato il faro dell'oratorio. Il suo ricordo si deve tramandare nel tempo e ai posteri il suo nome. E quindi, in ricordo di Remo e di Roberto, chiedo un sincero applauso. Grazie all'avermi ascoltato. Ed ora passo la parola a Stefano.
Prego, Stefano, direttore dell'Oratorio San Michele Arcangelo di Cerveteri.
Buonasera a tutti, e ringrazio la personalissima e bellissima esposizione di Chino, che ci ha insegnato molto. Dobbiamo sempre ascoltare le persone più grandi, i nonni, i genitori, perché hanno sempre un patrimonio di ricordi e di storie da raccontarci, che non devono essere perdute, devono essere tramandate. Il ricordo e la memoria deve essere sempre accanto a noi. A volte questo ci obbliga a stare in silenzio per un lungo periodo, come abbiamo fatto oggi, ma alla fine quello che ci resta è un patrimonio esperienziale incredibile. Io in questi 2 anni, quando ho ricominciato ad occuparmi dell'oratorio, ho scoperto in queste persone, tra virgolette anziane, un vero tesoro. Comunque, prima di dire qualcosa sull'oratorio, vorrei dare qualche cenno storico, un attimino più preciso per quello che è l'inizio, l'avvio dell'oratorio San Michele d'Arcangelo, voluto fortemente dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore. Senza la parrocchia l'oratorio non avrebbe alcun senso. I soci fondatori, intorno al 1999, cominciarono a lavorare con Don Francesco a Madonna dei Canneti, nella chiesetta che sta lì all'incrocio tra quelle tre strade che tutti conosciamo. In poco tempo circa 100 bambini venivano tutti i sabati pomeriggio e venivano alleviati e, con giochi, canti e varie iniziative, compresa anche la merenda, da una quarantina di adulti. Chi conosce la chiesetta della Madonna dei Canneti avrà capito che è impossibile per 100 bambini giocare in un cortile piccolissimo, per cui nacque subito il problema: come fare ad ospitare senza impianti sportivi 100 bambini? E cominciammo a girare per Cervedri cercando uno spazio. A noi bastava un semplice spazio. Invece ci viene offerto molto di più, ci viene offerto un'area che molti di voi conosceranno, che è l'area denominata Amerigo de Santis, in memoria del tenore cerveterano scomparso molti anni fa. Quest'area era un'area desolata, abbandonata, dedicata a iniziative estive, concertistiche, dotata di un cancello, una recinzione e poco altro, in un posto splendido. A noi sembrò oro. Cominciamo subito con Don Francesco a raccogliere i fondi per costruire l'impianto e in poco tempo costituimmo innanzitutto l'associazione di promozione sociale nel 2001 e si cominciò a costruire l'impianto. Per varie ragioni personali io poi mi sono dovuto allontanare, il lavoro, altri impegni, e ho seguito un po' da lontano le varie vicende che si sono succedute in questi anni. Un paio d'anni fa i miei amici e fondatori, che già Chino ha citato, ma anche Don Valerio in primis, è stata la persona che più di tutte mi ha fortemente voluto di nuovo qui all'oratorio, mi hanno chiesto di rioccuparmi come direttore di questa struttura. Io molto volentieri, avendo a disposizione di nuovo qualche pomeriggio a settimana, mi sono dedicato a questa nuova opera, che non vi nascondo all'inizio sembrava molto molto difficile, perché la struttura versava in condizioni di sicurezza ed impiantistiche disperate. Ma dopo 2 anni di lavoro, grazie al contributo di moltissime persone, molte già citate da Chino, ma molte altre ce ne sarebbero da ricordare, è stato possibile rimettere quantomeno in sicurezza e cominciare a investire su alcuni impianti, alcuni edifici, alcune strutture che sono fondamentali per le attività della pastorale parrocchiale. Questa è in breve sintesi la storia. Oggi l'oratorio è un luogo ormai aperto, che è disponibile a tantissime iniziative. I rioni, il comune, associazioni del territorio ci chiedono lo spazio per poter fare iniziative e eventi di vario genere. Noi, compatibilmente con i programmi della pastorale parrocchiale, cediamo volentieri questo spazio. Ma ahimè i tempi sono cambiati, i tempi in cui la curia, lo Stato, la Regione finanziava queste opere stanno finendo. Non c'è nessuna colpa da dare a nessuno, ma conosciamo tutti il tempo in cui viviamo, le difficoltà economiche e la crisi che c'è nel mondo del lavoro. Queste non è che l'oratorio non ne risenta, anzi l'oratorio è il luogo dove queste crisi dovrebbero trovare un luogo, un'oasi di pace. Ed effettivamente in quest'ultimo anno l'oratorio sta cominciando a rendere al territorio la sua struttura in un modo diverso, non più totalmente gratuito, perché ogni cosa purtroppo deve mantenersi, per potersi mantenere e potersi sviluppare deve essere in qualche modo manutenuta, deve essere in qualche modo migliorata. Questo è l'obiettivo fondamentale della nostra parrocchia, del nostro oratorio: migliorare la struttura al fine di farla fruire in modo adeguato al territorio. Quali sono le attività fondamentali che si svolgono nell'oratorio? Innanzitutto il catechismo, le attività religiose, messe all'aperto, poi le attività sportive, con l'associazione sportiva che fa calcio sostanzialmente, c'è il tennis, c'è la possibilità di affittare la sala per feste ed eventi anche privati, c'è la bocciofila, bellissima, splendida, come molte altre iniziative che adesso non vi dirò perché non voglio dilungarmi, ma la cosa che mi piace dirvi e l'invito che faccio per chi di voi non fosse mai venuto su è di venire un pomeriggio e di vedere il tipo di attività, il clima che si respira, e se è possibile, l'invito che faccio anche è quello di poter contribuire in qualche modo. Non serve chissà quanto tempo, non serve chissà quale grande bene, serve soltanto la volontà di poter dare un po' del nostro tempo. Poi troveremo all'interno dell'oratorio persone che sanno come coinvolgere la vostra disponibilità, il vostro tempo libero. Questo in sintesi è l'oratorio di San Michele Arcangelo, una struttura che al momento è pronta quasi tutti i giorni dell'anno, escluso Ferragosto e Natale, ad ospitarci e che con sincerità e con coerenza porterà avanti questa programmazione per i prossimi anni, sperando di costruire un impianto polivalente sportivo capace di ospitarci per molti anni ancora. Grazie a tutti e arrivederci.